Radio Giornale.
Nuova stretta in vista nelle misure anti-Covid, ne discute stamane il Consiglio federale. Tra le ipotesi in consultazione l'obbligo del telelavoro, un provvedimento che divide mondo economico e politico. Il via libera al vaccino di Moderna dà un'accelerata alla campagna di immunizzazione. In Ticino tra pochi giorni si potrà coinvolgere la fascia tra 80 e 85 anni. Trump insiste dal Texas, legittimo il mio discorso prima dell'attacco al Congresso, mentre a Washington si prepara una nuova procedura di impeachment e i suoi elettori continuano a sostenere il presidente uscente. Nel giornale un reportage. C'è molta attesa per la seduta del Consiglio federale che si terrà questa mattina. Se buone notizie arrivano dai vaccini, con l'approvazione ieri da parte di Swissmedic del preparato di Moderna, la situazione epidemiologica non migliora e la cosiddetta variante inglese del virus preoccupa sempre di più. E tra i provvedimenti che il governo potrebbe prendere per contrastare maggiormente la pandemia figura anche l'obbligo del telelavoro. Da Berna sentiamo Mattia Serena.
Per bar e ristoranti, così come cinema, teatri e strutture per il tempo libero, quella di oggi sarà più che altro una conferma. Nessuno infatti dubita che dovranno restare chiusi. Quello che tutti si chiedono è quali potranno essere le eventuali ulteriori misure restrittive. Da tempo si parla ad esempio di obbligare tutti coloro che ne hanno la possibilità a lavorare da casa. In questo modo si limitano i contatti, con poche conseguenze per l'economia, ci dice il presidente dei Verdi Liberali Jürg Grossen, favorevole anche all'insegnamento a distanza per le scuole post-obbligatorie. Il problema, afferma il presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri Fabio Regazzi, è che soprattutto per le piccole e medie imprese questa via non è praticabile.
Quindi siamo assolutamente contrari a un obbligo generalizzato, mentre siamo disposti a sensibilizzare ulteriormente le nostre aziende a spingere verso questa forma innovativa attiva di lavoro laddove comunque possibile.
Certo, non tutti possono praticare il telelavoro, ma oggi c'è chi potrebbe e non lo fa perché non si crede fermamente in questo concetto. È ovvio che non si potranno fare dei controlli, ma serve un chiaro impulso in questa direzione, precisa Grossen. Il tutto per limitare al massimo incontri con i colleghi, pause pranzo in gruppo e spostamenti sui mezzi pubblici. Tutte potenziali occasioni di contagio.
La fornitura di Moderna, quasi 24.000 dosi che arriveranno in Ticino entro la fine del mese, permetterà un'accelerazione della campagna cantonale di vaccinazione. Ieri si è partiti con le iniezioni, con gli over 85 come da programma, ma fra pochi giorni si potrà inglobare anche la fascia tra 80 e 85 anni e a seguire arrivare fino ai 75 anni. I dettagli con Camilla Luzzani.
Non si sa ancora esattamente quale fascia della popolazione potrà mettersi in fila per ricevere il vaccino di Moderna e nemmeno quando, perché questo dipenderà dalle dosi effettive che arriveranno e dal giorno in cui, appunto, arriveranno fisicamente in Ticino. Ciò che è certo è che succederà a breve, come conferma il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa.
È una notizia molto positiva perché permette di dare un'accelerazione nella campagna di vaccinazione e andare a completare la vaccinazione presso i centri di vaccinazione di Rivera, Tesserete ed Ascona con delle vaccinazioni sul territorio. Per questo si stanno raccogliendo le disponibilità e i bisogni tramite il prezioso lavoro delle cancellerie comunali e dei comuni, si sta valutando la disponibilità anche dei medici di famiglia sul territorio, ce ne sono già più di 100 che sarebbero disponibili e poi consolidando questi due dati insieme alla disponibilità del vaccino Moderna sarà possibile poi fare un piano che speriamo possa partire già relativamente a breve.
Un vaccino, quello di Moderna, che ha proprietà diverse dal primo omologato in Svizzera prodotto dalla Pfizer-BioNTech.
Abbiamo un vaccino che è più facile da usare e questo ci consentirà anche di andare più agevolmente sul territorio.
Il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini si riferisce alla procedura di manipolazione meno complessa di Moderna, che consente di conservare le dosi in un normale frigorifero per 30 giorni. Da febbraio i quantitativi di Moderna aumenteranno progressivamente e in primavera dovrebbero quindi essere disponibili, come da programma, le dosi per dare il via alle iniezioni a tutta la popolazione.
E il vaccino di Moderna è il più svizzero di quelli in uso e di quelli ancora allo studio contro il coronavirus. Una storia singolare che scopriamo con Lucia Mottini.
Un poker vincente, a questo sembra la storia di Moderna. Nata 10 anni fa da una scoperta di un biologo canadese all'MIT di Boston, la startup ha vissuto un decennio di incertezze. La sua forza? Il credo nella potenzialità della nuova tecnologia e la capacità di convincerne gli investitori. Il manager francese Stéphane Bancel ha lasciato una carriera sicura proprio per guidare la startup. Fin dall'inizio sapevamo che avremmo potuto chiudere per mancanza di cash se non fossimo riusciti a trovare in tempo un prodotto, ha spiegato. Gli investitori li reclutava con presentazioni anche nel grande hotel Metropole di Ginevra, tra questi la banca Pictet. Facevano solo ricerca, nessun prodotto, ma gli esperti di biotecnologia ne erano sedotti e questo lo sentivamo, ha spiegato alla TV Romanda il direttore degli investimenti della banca, che ora detiene 3,2 milioni di azioni di Moderna. E non è l'unica: Julius Baer, UBS, Credit Suisse, le banche cantonali di Vaud e Zurigo, la Banca Nazionale. La lista è lunga e la parte svizzera nel capitale azionario non così piccola. Rischi ripagati oggi che il prodotto c'è. Il capitale borsistico di Moderna è di 40 miliardi. Ma nella storia del vaccino di Moderna c'è un altro elemento elvetico da ricordare, e non da poco. Moderna non ha una fabbrica in Europa, ma l'Onza, il colosso chimico vallesano, ha da poco costruito nuovi padiglioni da dedicare alla biotecnologia. Un vero incontro di destini.
In Italia il governo ha adottato ieri sera il recovery plan, il sostegno della sua economia duramente colpita dalla pandemia. 223 miliardi di euro previsti dal piano di rilancio, che dopo il passaggio in Parlamento dovrà essere inviato per la sua approvazione alla Commissione europea. Il provvedimento ha visto l'astensione delle due ministre di Italia Viva e il partito di Matteo Renzi, che prosegue nella sua minaccia di lasciare la maggioranza, aprendo così una crisi di governo. Oggi Renzi potrebbe ufficialmente il suo ritiro. Negli Stati Uniti la Camera si prepara a votare l'impeachment di Donald Trump, ma i suoi sostenitori confermano di appoggiare la presidente uscente malgrado l'assalto al Congresso che ha provocato 5 morti. Così la pensano i suoi simpatizzanti, che ieri lo hanno accolto in Texas per una visita al muro al confine col Messico. Il nostro inviato Emiliano Boss ha raccolto le loro voci. Why we wanted to come out today
is because we want to support him. Sostegno convinto. The fraudulent rifiuto del risultato elettorale, teorie complottiste. Non è possibile che Biden abbia ricevuto 80 milioni di voti se ha solo 7 milioni di seguaci su Twitter. Trump, che ha 88 milioni di follower, ha ricevuto 74 milioni di preferenze. Questo sì che ha senso. Così dice il signor Rick Michelina, che mostra una pistola alla cintola. No, nessuna responsabilità di Trump, dice il signor Eddie Brooks. È tutta colpa dei democratici, che hanno fomentato rabbia per avere indagato su Trump per 4 anni. Non erano dei nostri quelli che hanno attaccato il Congresso. Noi non lo faremmo, rispettiamo la gente, assicura una signora sui 60 anni. Vogliamo unire il paese e non dividerlo.
No, he did not incite any violence. Do you think? No, no, not at all.
Nemmeno Shelley e Maggie, due amiche residenti da queste parti, ritengono che Trump abbia incitato alla violenza. Provano a dire che c'è violenza su entrambi i fronti, repubblicani e democratici. E che qualcuno si è travestito da pro-Trump per ingannare l'opinione pubblica.
No, not at all. The tensions are so high.
Taylor, che indossa una t-shirt dei veri patrioti, dice di non avere cambiato opinione su Trump. L'assedio al Congresso, secondo lui, è stato condotto da anarchici dei gruppi cosiddetti Antifa o da agenti infiltrati. Eppure l'FBI ha già incriminato 70 pro-Trump e ne ha individuati altri 170. Ma lui, Taylor, non crede nemmeno alla Polizia Federale.
No, I don't trust the FBI at all.
A San Juan, una decina di chilometri da McAllen, invece c'è chi contesta l'arrivo di Trump qui una settimana dopo quella che Dennis Diaz, coordinatore di un'associazione locale, davanti ad alcune decine di attivisti definisce una tragedia della politica e della democrazia.
Una tragedia politica, democratica. For him to come down here, it's disrespectful, it's a slap in the face.
In una zona con il 90% di popolazione ispanica, la visita di Trump è uno schiaffo in faccia, secondo Elias Alexandro. Il danno provocato da questo presidente durante il suo mandato, aggiunge, è profondo. A causa di Trump, negli ultimi 4 anni, ci sono familiari, amici, vicini di casa che non riesco più a riconoscere.
You have family, you have friends, neighbors who you can't recognize anymore because of this man.
Un reportage dal Texas di Emiliano Boss. Sempre negli Stati Uniti è stata giustiziata Lisa Montgomery, l'unica donna che si trovava nel braccio della morte nel paese. Poche ore fa la Corte Suprema aveva ribaltato la decisione di un tribunale d'appello che ne aveva sospeso l'esecuzione, dando la via libera così alle autorità dello Stato dell'Indiana che hanno eseguito la sentenza con una iniezione letale. E siamo ora allo sport. Omar Gargantini con la serata, diciamo, double face di Ambrì e Lugano nell'hockey.
Esatto, una vittoria ed una sconfitta, e questo è il bilancio delle ticinesi in una serata caratterizzata soprattutto dal clamoroso 7-6 all'overtime del Friburgo sul Davos, dopo che i grigionesi conducevano addirittura per 4-0. A vincere in ogni caso delle nostre squadre è stato l'Ambrì 2-0 al Ginevra, ed è la terza su tre in stagione contro il Servette. Le reti bianco-blu affirmate da Zwerger e Neubühler. Ambrì dunque capace di rilanciarsi subito dopo la batosta di Rapperswil. Sentiamo il tecnico Luca Cereda.
Penso che la nostra grande virtù è stata di giocare con tanta pazienza, con disciplina, cercando di spingere sui nostri punti forti, e meritatamente abbiamo vinto.
Sconfitta con rimpianti invece per il Lugano, capace nonostante l'emergenza di giocarsela alla pari all'Allianz-Stadion. Troppi sprechi offensivi però, e alla fine ad imporsi è stato lo Zurigo per 2-1 di Morini, l'unico punto dei bianconeri. A completare la serata Zugo Rapperswil 3-1 e Bien Lagnau 4-0. In classifica situazione immutata ai vertici, con lo Zugo che ha sempre 8 lunghezze sullo Zurigo. Il Lugano è sesto, l'Ambrì Piotta nono. In Swiss League per contro Winter Tour Ticino Rockets 1-4. Lo sci ora, che nello slalom di Flachau ha visto dopo un anno il ritorno alla vittoria di Michaela Schifrin. L'americana ha preceduto l'austriaca Linsberger e la nostra Wendy Holdener al 25esimo podio della carriera. Quinta Michelle Giesin, sesta Camille Rasta, partita col pettorale numero 57. Chiusura col calcio e con la qualificazione del Milan ai quarti di Coppa Italia. I rossoneri hanno eliminato il Torino dopo i rigori.